Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 657 di Studio di X, quello della settimana a partire dal 31 gennaio del 2016, il primo mese dell'anno è andato via, noi siamo qui sempre in vostra compagnia per una mezz'oretta scarsa, almeno nelle versioni della WRMI e di Adventist World Radio Europe, per tenervi compagnia con notizie provenienti dal mondo della radio e del radioascolto internazionale. Vi preannuncio già che le altre versioni sono oggi molto più lunghe, abbiamo infatti una scaletta molto molto piena di argomenti che insomma non possiamo fare a meno di trattare, soprattutto quello delle onde medie italiane, su cui torneremo, perché la settimana scorsa abbiamo registrato l'appuntamento numero 656 giusto meno di un'ora dopo aver ricevuto i due documenti, il regolamento dell'Agcom e il suo allegato. Probabilmente siamo stati insomma un po' troppo ottimisti nell'esprimere alcuni giudizi veramente a caldo. Con un po' più di tempo la disamina è leggermente diversa, devo dire che io sono comunque in ogni caso più ottimista di quanto altri non lo sono stati, ma insomma è giusto darvi soprattutto i pareri di chi in prima persona, in prima linea ha affrontato questa battaglia, e lo faremo fra qualche istante. Non prima di aver salutato qualcuno degli ascoltatori che ci ha inviato rapporti d'ascolto, oggi non vi leggerò tutte le segnalazioni giunte su Facebook, ma giusto un paio di quelle giunte per email. Ottimo il segnale per Roberto Pavanello a Vercelli, ottimo è tutto 5 il simpo anche a Treviso per Nino Marabello, 54554 a Malta per Adrian Micallef, 55544 solito simpo anche per Giovanni Lorenzi tra Tango 9 Tango Zuluzulu a Tortolici in provincia di Messina con Kenwood TS 440 e un dipolo, tutto 5 con ATS 909 una long wire da 30 metri per Massimiliano Scordamaglia in provincia di Modena, e tutto 5 anche a Marsala per Gioacchino Stallone con una Sony CFSW 35 antenna telescopica. Con 5 rapporti d'ascolto abbiamo più o meno coperto tutta l'Italia, che poi è il nostro target principale che ci interessa, e abbiamo la conferma insomma che la propagazione ci ha assistito anche nella settimana appena trascorsa, due domeniche fa. Devo dire il segnale era un po' più bassino. Un ringraziamento va comunque anche a tutti coloro che ci hanno ascoltato sulle altre emittenti, ne scelgo giusto due a caso. Simone Perico ci ha ascoltato sui 1350 di IM e poi ci ha ascoltato anche sugli 828 di Z100 Milano, e ci ha ascoltato invece Luca Zazzeri, che salutiamo, sui 1359 di Radio Time domenica scorsa di mattina, intorno insomma fra le 9 e le 10 UTC, domenica 24 gennaio, 1359 kHz ricezione effettuata con il suo satellite 500 Grounding e una antenna telescopica. Come vi dicevo, siamo stati, ma non solo noi, devo essere sincero, probabilmente un po' troppo impulsivi, ma del resto, ripeto, io ho registrato l'appuntamento numero 656, credo 40 minuti dopo aver ricevuto quei due documenti, dove a prima vista insomma avevo trovato qualcosa che poteva essere interessante. È invece molto interessante la disamina che ha cominciato a fare Giorgio Marsiglio e che è stata pubblicata fra i primi da Radio Passioni di Andrea Lavendel, che salutiamo, fonte insomma molto autorevole del radioascolto italiano, dove troverete veramente degli articoli piuttosto particolari. L'esperto boccia senza appello, scrive Andrea Lavendel, il nuovo regolamento Agcom. Giorgio Marsiglio dice infatti: piccole radio a rischio di esclusione. Sono onde medie a libertà condizionata, una doccia fredda gelata sull'entusiasmo che aveva accolto la notizia della pubblicazione del nuovo regolamento Agcom sull'assegnazione di licenze a emittenti private nella banda delle onde medie. Anch'io, scrive Andrea, avevo letto come positivi aspetti, come il riconoscimento del ruolo che avrebbero potuto avere i nuovi entranti e le iniziative non commerciali, commentando nelle ore successive il testo Agcom insieme ad alcuni amici. Mi sono tuttavia reso conto che qualcosa non andava, per esempio il documento rilasciato non menzionava la questione della potenza degli impianti, lasciando chiaramente intendere che la nuova normativa italiana non è paragonabile a quella che in altre nazioni prevede categorie di emittente realmente innovative per il nostro contesto nazionale, cioè quelle che impegnano una potenza estremamente bassa, le low power, per una copertura molto limitata, e quelle che sono legate invece a progetti temporanei: un festival culturale, una mostra, un torneo sportivo o un convegno scientifico. Ora l'occhio attento del giurista esperto, quello del solito Giorgio Marsiglio, che ha da poco reso noto il suo primo commento ufficiale, esplicita un altro serissimo problema con una decisione che ha dell'incomprensibile. Agicom sceglie di utilizzare il concetto preso a prestito dai testi riferiti all'evoluzione digitale delle trasmissioni di radio TV dell'operatore di rete. Secondo la nuova regola è l'operatore di rete, che è una figura ben distinta da chi produce i contenuti, l'unico soggetto autorizzato a chiedere una licenza di trasmissione, non l'emittente radiofonica, categoria peraltro prevista dal TUSMAR, dal testo unico dei servizi dei media audiovisivi, che la definisce titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogico digitale, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie, che sono tre: l'emittente radiofonica a carattere comunitario, nazionale o locale, l'emittente radiofonica a carattere commerciale locale e l'emittente radiofonica nazionale. Marsiglio rileva che anche nel rifiutarsi di assumersi la responsabilità di definire frequenze, livelli di utenza e bacini di ascolto, delegando poi tutto ai tecnici del ministero, Agicom ha commesso una grave mancanza. Erano tutti aspetti che avrebbero potuto favorire lo svolgimento dell'attività radiofonica in piccoli bacini territoriali, favorendo quindi il sorgere di una pluralità di emittenti a bassa potenza e al servizio delle comunità locali. Agicom ha completamente abdicato al suo ruolo, e non è la prima volta che in fondo c'è da chiedersi a che cosa serve. In Italia è un regolatore di mercato, se tutti i giochi li fanno poi i tecnici del ministero e quelli degli impianti. Ricordo, scrive Andrea Lavendel, che sono queste due figure a regolare di fatto il funzionamento del nostro etere in modulazione di frequenza, che non a caso è tra i più chiusi del mondo. Non è stato neppure affermato il principio di non trasferibilità delle licenze concesse al Ministero, un requisito base di ogni sistema regolatorio aperto che si rispetti. Se le condizioni per l'ottenimento di una licenza sono uguali per tutte, la licenza che non viene più esercitata deve essere restituita al Ministero per un riassegnamento, non trasferita all'amico o peggio ancora al compratore, dando via al solito mercato delle vacche, che trasforma un ecosistema di servizi di radiodiffusione in un borsino dei biglietti di accesso a un mercato a numero chiuso. Devo chiedere scusa a tutti, a una prima lettura molti di questi aspetti mi erano sfuggiti. Io devo chiedere altrettanto scusa ai miei ascoltatori, ma anche ai miei lettori in rete. Temo che se non ci saranno cambiamenti radicali, conclude Andrea Lavendel su Radio Passioni, che troverete all'indirizzo radiolavendel.blogspot.it, rispetto a quello che possiamo definire un vero pastrocchio, il sogno di emittenza libera associativa e no profit, sia destinato a rimanere tale. E comunque è sicuramente un argomento di cui ci continueremo ad occupare. E vi ricordiamo ancora una volta che da un paio di settimane è possibile ascoltare Studio di X anche sugli 828 kHz di Radio Z100 Milano. La trasmissione va in onda il sabato e la domenica a mezzogiorno, ma sono tante le emittenti che si stanno aggiungendo in corso d'opera. Ci sono anche emittenti minori rispetto a quelle, insomma, che siete abituati a sentirci nominare. Siamo in onda ormai da tanti anni su Radio Studio X, e da un periodo piuttosto lungo anche su IM, Radio Studio X 1584 in M stereo, IM 1350 kHz, ma c'è una differenziazione anche nella programmazione di Radio Media Veneta. Adesso sui 1017 kHz di Radio Media Veneta, appunto, siamo in onda ogni giorno alle 11, alle 22 UTC, quindi a mezzogiorno, e alle 23 sui 1035 kHz, adesso con la nuova denominazione Amica Radio Veneta, siamo in onda ogni giorno alle 13 a mezzanotte, ora locale italiana, quindi a distanza di un'ora, ripeto, sui 1017 a mezzogiorno e alle 23, sui 1035 alle 13 e a mezzanotte. E troverete anche gli orari delle altre emittenti: Gold 1593, Golden Radio, Radio Base 101, Radio Briscole, Radio Time, sulla home page del nostro sito www.studiodx.net, ma vi ricordiamo che siamo in onda anche su tante altre emittenti che non desiderano al momento pubblicizzarsi. La new entry di questa settimana, che salutiamo, di cui salutiamo appunto non solo l'emittente ma anche gli ascoltatori, è Power Radio AM, che potrete ascoltare, su cui potrete ascoltare Studio DX ogni domenica dalle 11 alle 11.30, quindi in contemporanea con la nostra messa in onda madre, quella dei 9.000 610 kHz di Adventist World Radio Europe in onde corte. Quindi sono veramente tante adesso le emittenti che ritrasmettono la nostra rubrica, ci sono poi anche quelle in FM e quelle televisive, per cui le modalità di fruizione oltre a quelle in rete attraverso l'etere radiofonico sono veramente tante. Vi ricordiamo anche che le emittenti che desiderano ritrasmettere la nostra rubrica possono contattarci a info@studiodx.net illustrandoci la loro attività e comunicandoci, oltre che chiaramente le frequenze di trasmissione, quale sarebbe la disponibilità in termini di giorni e orari per la ritrasmissione della nostra rubrica radiofonica. Ed è molto interessante, è una notizia che abbiamo diffuso attraverso le nostre pagine Facebook, i nostri siti e le nostre mailing list, che proviene da Antonello Napolitano, che si è visto insomma rispondere da Radio Cina Internazionale che hanno problemi finanziari, per cui la conferma con cartolina QSL non è più possibile. Devo dire che quanto di più inaspettato nell'ambito del radioascolto internazionale, perché insomma parliamo veramente di quello che è sempre stato un colosso anche dal punto di vista delle conferme, per cui si sono limitati a verificare giusto con due righe in una email una ricezione che per un dovere di cronaca si riferiva a un ascolto del 12 gennaio sui 17.630 kHz fra le 15.23 e le 15.50 UTC, con appunto la comunicazione che non possono mandare cartoline QSL a causa delle loro difficoltà finanziarie. Sono assolutamente certo che continueremo ad occuparci di questi argomenti, non vorrei insomma dovessi arrivare da un momento all'altro una sorpresa anche per quello che riguarda le trasmissioni in onda corta provenienti dalla Cina. E torniamo a occuparci della Voice of Nigeria, perché insomma lo facciamo spesso, lo facciamo anche soprattutto in riferimento alla instabilità delle loro trasmissioni e soprattutto alla non fedeltà rispetto a quella che per noi insomma è una schedula in qualche modo conosciuta. In questa settimana, per esempio, nello spazio orario fra le 10 e le 15 sono stati utilizzati soltanto i 9.600 e i 15.120 kHz piuttosto che i 9.690, e non solo questo, ma le trasmissioni, al contrario di quello che abbiamo notato nelle settimane passate, proverrebbero tutte dal nuovo sito, quello con 250 kW di potenza di Ikorodu. Comunque è una situazione da tenere sempre sotto controllo e soprattutto nulla è di certo con le trasmissioni della Voice of Nigeria. È arrivato invece l'annuncio della probabile ripresa delle trasmissioni a partire dal 4 febbraio per i 6070 kHz di Channel 292, che è stata insomma ferma, non abbiamo ben capito se per problemi tecnici o per problemi burocratici. Fatto sta che sulla loro pagina Twitter veniamo appunto a conoscenza dell'annuncio della possibile ripresa di trasmissioni regolari a partire dal prossimo fine settimana, quindi da domenica 4 febbraio. E vi ricordiamo che siete all'ascolto dell'appuntamento numero 657 di Studio DX, quello dell'ultima settimana di gennaio, primo mese dell'anno che va via, e noi siamo sempre qui con voi a tenervi compagnia parlando del mondo della radio e del radioascolto internazionale. Vi ricordiamo che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodx.net, quindi l'archivio di tutte le puntate fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche, da un minimo di 2 a un massimo di 5, nella versione televisiva che troverete anche sul nostro canale YouTube, oltre che diffusa da un po' di emittenti sul territorio nazionale. Ma troverete anche tutte le forme di contatto per raggiungere noi e le emittenti che ci ritrasmettono. Per le emittenti in qualche caso si tratta di una forma di contatto esclusiva, perché parliamo di emittenti che non hanno pubblicizzato un loro indirizzo email, almeno ufficialmente. Troverete invece raggiungibili dal sito www.bcllnews.it tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio, del radioascolto internazionale, fra le ultime nate www.ondemediaitalia.it, dove, come dice il nome stesso, di onde media italiane ci occupiamo, e omologamente c'è una presenza sui social network, principalmente Google+, Twitter, ma in forma principale Facebook, dove troverete le tre pagine ufficiali omonime, Studio di X, BC The News e Onda Media Italia, alle quali vi invitiamo a cliccare mi piace, e poi i due gruppi di discussione, quello proprio di questa trasmissione che si chiama Studio di X, il radioascolto in radio in TV, al quale vi invitiamo a chiedere l'iscrizione, e Onda Media Italia, quello iscritto con le iniziali maiuscole, il resto minuscolo, e con la con il sito riportato nell'intestazione del gruppo. Devo specificarlo perché, come capita sempre più spesso, qualcuno ha anche clonato il nostro nome Onda Media Italia creando un gruppo omologo. Non capiamo bene il perché, ma insomma la rete ci porta anche questi fenomeni e noi insomma non possiamo sicuramente occuparcene. Andiamo avanti per la nostra strada. Ma a proposito di iniziative in rete, di iniziative anche in qualche modo dedicate a chi vuole avvicinarsi a questo hobby, ma anche e soprattutto a chi questo hobby continua a praticarlo malgrado il radioascolto, lo diciamo spesso, non sia più quello che noi intendiamo, questa settimana vogliamo salutare una nuova iniziativa proprio che si affaccia, per chi ci ascolta in prima battuta su Adventist World Radio e sulle altre emittenti che ci ritrasmettono proprio nel primo giorno della settimana, che si affaccia proprio oggi sulla rete. Si tratta del Cora di X, che nasce con l'obiettivo di riprendere l'opera di promozione del radioascolto svolta, e il nome insomma in qualche modo lo richiama, proprio dal CORAD fino al 2003, diversamente da quest'ultimo però constatata la scomparsa della maggior parte di gruppi d'ascolto, club e bollettini di X, non è più da intendersi come una umbrella organization di diverse realtà associative italiane, non più dunque un coordinamento del radioascolto ma dei radioascoltatori dei DXer, questa la X in più che è stata aggiunta al vecchio acronimo e che sta a significare che Cora di X vuole essere il punto di incontro tra coloro che si sono avvicinati da poco al nostro hobby e coloro che lo praticano invece con continuità da più anni. Cora di X non è tuttavia da intendersi come un'associazione di persone che condividono il medesimo hobby, perché non esistono né tessere, né quote, né presidenti, né consigli direttivi, aggiungo io, neanche richieste di denaro, ma come uno sportello telematico al quale rivolgersi per ottenere, ovviamente in forma del tutto gratuita, informazioni e consigli che aiutino i neofiti a trasformarsi gradualmente in hobbisti esperti. La strada che si intende seguire per raggiungere lo scopo che si è prefisso il Cora di X è la stessa intrapresa dal CORAD, cioè pubblicare sul sito, suddiviso in sezioni specifiche, in modo che chiunque possa accedere con immediatezza alle informazioni che sono maggiormente di suo interesse, articoli e monografie su tutti gli aspetti del radioascolto. www.coradx.it è il sito internet. Ma non solo, si darà spazio anche all'attualità pubblicando la lista delle emittenti che si ascoltano sulle onde medie e corte, dei riscontri che le stesse hanno inviato ai rapporti di ricezione e di prospetti con gli orari e le frequenze delle varie emittenti, cioè le schedule, e un'attenzione particolare sarà rivolta anche allo scenario in rapida e continua evoluzione delle stazioni che trasmettono in onde medie e corte dall'Italia, con l'obiettivo sicuramente ambizioso di divenirne una fonte autorevole dentro e fuori dal paese di notizie aggiornate e precise. Un altro punto fermo dello sportello, fra virgolette, che vuole essere Cora di X sarà quello dell'esclusiva. Gli autori degli articoli si impegnano infatti a non pubblicarli su nessun altro sito web o giornale telematico o cartaceo, tra le poche eccezioni figureranno chiaramente i loro le notizie sulle QSL, nonché alcuni articoli ritenuti particolarmente interessanti e utili, la cui stesura originale sia stata redatta in una lingua diversa dall'italiano. I contenuti di Cora di X inoltre non saranno mai trascritti sui social network come Facebook, che verrà utilizzato unicamente come uno strumento di pubblicità che rimanda al sito web. Il progetto in sintesi altro non è che quello di riproporre il vecchio modo di promuovere l'hobby del radioascolto, adattandolo però al tempo che viviamo, e nasce dopo aver constatato che molti appassionati navigano a vista in un mondo di notizie confuse che si clonano a dismisura. Sono sempre di meno coloro che hanno consapevolezza delle diverse e interessanti possibilità di ascolto che tuttora esistono e che si perdono dietro la sintonia di stazioni inutili i cui contenuti risultano incomprensibili e con le quali sarà impossibile interagire, come ad esempio quelle che trasmettono in continuazione dei codici alfanumerici segreti. Per non parlare poi dell'autoreferenzialità di taluni appassionati, la cui concessione del principio della condivisione della notizia, da sempre alla base della crescita della comunità del radioascolto, è assolutamente univoca. Sempre più spesso si assiste ad esempio alla pubblicazione sui social network e spesso inutili blog personali della scansione della QSL appena ricevuta. Questo senza accennare minimamente all'indirizzo mail utilizzato, oppure alla frequenza ascoltata, oppure ad altri dettagli che sono risultati fondamentali per l'ottenimento della stessa. Cattive abitudini che sono senz'altro la conseguenza del venir meno dei gruppi d'ascolto e bollettini di X, che in passato si erano fatti carico di guidare i neofiti. Cora di X nasce quindi dal basso, dall'incontro di alcuni vecchi appassionati di radioascolto, e si basa sui principi del volontariato e dell'auto-organizzazione, dell'assenza di qualsiasi fine di lucro. Allo stesso tempo, non trattandosi di un'associazione, non intende rappresentare in nessuna sede e luogo la comunità degli appassionati italiani di radioascolto. Non si entra a far parte di Cora di X, ma si condividono in modo onesto e disinteressato le proprie conoscenze, e il metodo è solo uno: www.coradix.it, senza punti, senza trattini e senza nulla. www.coradix.it. cercatelo anche su Facebook e cliccate mi piace. Benvenuto e in bocca al lupo al Cora di X. E novità nella programmazione di Radio Pola, ne veniamo a conoscenza grazie al portale Italradio. In un pezzo a firma di Luigi Cobbisi, si sviluppano durante l'intera settimana le trasmissioni in lingua italiana di Radio Pola, parte del servizio pubblico croato e la HRT, in tutto circa 40 minuti informativi al giorno, e la domenica spazia una rubrica religiosa di mezz'ora che appare in questa estensione per la prima volta. Dal lunedì a venerdì i notiziari vanno in onda alle 11 e alle 14, sono due piccoli notiziari da 3 minuti ciascuno, e alle 16.30 con uno spazio temporaneo un po' più ampio. Il sabato invece sono diffusi solo i notiziari delle 14 e delle 16.30, mentre la domenica, oltre due appuntamenti delle 14 e 16.30 appunto, quest'ultimo sotto il nome di Mezz'ora Italiana, Radio Pole offre la nuova rubrica religiosa La Parola del Signore fra le 17 e le 17.30, i cui contenuti sono già visibili sul loro sito internet. Per le frequenze nella regione istriana in FM potrete fare riferimento anche in questo caso alla sezione Radio Pula del sito hrt.hr, e sullo stesso sito è possibile seguire l'emittente live in streaming o scaricare i podcast dei programmi disponibili. Rimaniamo in quell'area europea perché parliamo di Slovenia, sempre grazie a Portale Italradio, ma questa volta a firma di Paolo Morandotti. La Slovenia infatti ha approvato le concessioni per il DAB, la RTV slovena ha ottenuto dall'Agenzia per Reti e Comunicazioni RS le frequenze per la trasmissione digitale dei programmi radiofonici. La diffusione del segnale riguarderà tutto il paese e sarà operativa già dal mese di settembre di quest'anno, una rete DAB Plus che consentirà la trasmissione di una ventina di programmi radio e si affiancherà alla rete in FM, che resterà comunque in funzione, non essendo al momento previsto e programmato alcuno switch off. La prima rete di trasmettitori sarà formata da 7 impianti principali e coprirà l'89% addirittura della rete autostradale e il 73% delle famiglie slovene. A questo primo blocco, per il quale sono stati stanziati 470.000 euro, potranno poi seguire anche nuove installazioni. I primi programmi del servizio pubblico a essere inseriti in questa rete digitale saranno il primo programma di Radio Slovenia, Val 202, Ars e Radio SI. Vi saranno anche programmi commerciali, sono in progetto anche dei canali tematici ad hoc per il digitale radiofonico. Al momento non è stato comunicato se i programmi dei centri regionali che più ci interessano, non tanto quello di Maribor ma quello di Capodistria, saranno inseriti nella programmazione nazionale del DAB. E ha fatto molto rumore una notizia che ha girato in settimana non soltanto attraverso i mezzi specializzati del settore, ma praticamente anche nell'informazione, diciamo, tradizionale più generalista. Infatti, i dipendenti RSI trattati come delinquenti è il titolo di un articolo che è stato pubblicato da tio.ch, il portale del Ticino, ma ripeto, sono tantissimi gli organi di informazione che hanno trattato l'argomento. SSM ed Impressum criticano la modalità dei licenziamenti in atto a comando. Una dipendente ha dichiarato: ecco come mi hanno licenziata dopo 31 anni di servizio. I tagli alla RSI sono una faccenda nota, anche noi a Studio DX ce ne siamo occupati, a partire dalle onde corte prima, poi le onde medie, insomma abbiamo seguito l'iter e anche soprattutto gli annunci in pompa magna dello spostamento dei servizi internazionali sulla rete internet. Ma questi ennesimi licenziamenti sono insomma roba ben più recente, la SSR li aveva annunziati già nel novembre dello scorso anno in occasione della presentazione dei piani di risparmio. Ma le modalità definite scandalose dai sindacati con cui la radio televisione svizzera italiana sta mettendo in atto questi licenziamenti preoccupano e non poco i sindacati SSM e Impressum. In questi giorni, si legge nel comunicato diramato dalle due organizzazioni, i capi dipartimento hanno iniziato a convocare le persone che la direzione ha appunto deciso di licenziare. A Comano e Besso, oltre ad un certo numero di prepensionamenti, sono infatti previsti pure 18 licenziamenti. con modi che per i sindacati rasentano l'epurazione. I colleghi, continua il sindacato, convocati con un brevissimo preavviso, sono stati informati dai loro superiori della decisione di lasciarli a casa. Seduta stante hanno dovuto consegnare la tessera aziendale, l'account di posta elettronica è stato immediatamente bloccato. Le persone licenziate sono state accompagnate in ufficio per ritirare i propri effetti personali e subito dopo accompagnati all'uscita. Ci sono stati casi in cui addirittura l'azienda ha richiesto l'intervento degli agenti di una società privata di sorveglianza. I sindacati giudicano questa modalità d'agire come scandalosa, oltre che totalmente ingiustificata. I dipendenti, oltre a patire l'ingiustizia del licenziamento, hanno dovuto subire anche l'umiliazione di essere espulsi come delinquenti dall'azienda che hanno servito per molti anni. Il direttore Maurizio Canetta, di cui leggeremo un comunicato adesso alla fine di questo articolo, su alcuni organi di stampa ha avuto il coraggio di smentire quanto accaduto, ma lui alle espulsioni coatte non era presente, il sindacato invece sì. La denuncia di Sindicom è praticamente la stessa, cioè che il metodo utilizzato per comunicare al personale la cessazione del rapporto di lavoro in RSI ha denotato mancanza di trasparenza e soprattutto le modalità con le quali sono stati comunicati e effettuati i primi esuberi violano importanti diritti dei lavoratori. Non viene inoltre tutelata la dignità professionale e la personalità del lavoratore. Per il sindacato l'abusività delle misure adottate rischia di compromettere la pace sul lavoro e crea anche costi sociali. Sindicom ha sottolineato di aver constatato un trasferimento del personale che viene impiegato con condizioni di lavoro inferiori da aziende esterne che non devono sottostare alla regolamentazione del CCL. Il peggioramento delle condizioni di lavoro ha un effetto devastante sui lavoratori che spesso devono ricorrere alle indennità di disoccupazione per colmare la perdita di guadagno. Questo ulteriore aspetto mette in evidenza, secondo il sindacato, il fatto che per svolgere un'informazione di qualità il personale è necessario. Senza esitazione possiamo dunque affermare che si tratta di una vera e propria speculazione. E come diceva il titolo, c'è anche la testimonianza di una dipendente della RSI che dice: stamattina mi reco al lavoro, faccio il mio notiziario delle 11, nel pomeriggio vengo convocato in un ufficio dei piani superiori dove trovo Reto Ceschi, è una donna mai vista che si presenta come esponente delle cosiddette risorse umane. Mi viene comunicato che a partire da quello stesso istante sono licenziata per motivi di risparmio aziendale. Questo la dipendente lo ha pubblicato addirittura su Facebook. Dopo una sterile discussione me ne vado dall'ufficio e la suddetta signora mi rincorre dicendo che mi deve accompagnare all'uscita. Rispondo che me ne torno alla mia postazione fino al termine del mio turno e vengo minacciata di essere portata fuori in modo coatto, visto che ero in open space pieno di giornalisti che hanno desistito dal passare chiaramente all'azione. Questo è il trattamento che mi è stato riservato dopo 31 anni di servizio alla RSI. E come si fa, accenno anche in questo articolo del portale del Ticino di to.ch, Canetta, il direttore della RSI, risponde a queste indiscrezioni sulle modalità dei licenziamenti dicendo che sono tutte notizie false e ribatte appunto a questi modi che rasentano l'epurazione. Circano parecchi falsi che ho smentito e continuo a smentire, ha spiegato da Comano. Bisognerebbe fare alcune verifiche prima di diffondere notizie così delicate. Le persone non le trattiamo come delinquenti. Non è nemmeno vero che tutte le misure di risparmio sono cadute sui dipendenti, come riferiscono i sindacati. Ha detto, il progetto del nuovo campus multimediale, spesso messo a confronto con i tagli decisi per rientrare nel piano nazionale di riduzione dei costi, è un investimento sul territorio e su una visione futura per una sede multimediale unificata. La sensazione che i provvedimenti sul personale siano un'operazione politica, tutto si può interpretare, afferma Canetta, mi sembra una dietrologia eccessiva che non crede all'indipendenza e alla capacità di giudizio della direzione generale. Siamo dentro la rivoluzione, avverte il direttore, parlando delle sfide future non solo dell'unità aziendale della Svizzera italiana ma di tutta la SSR. Il pubblico la sta già facendo e noi dobbiamo esserci, realizziamo i contenuti e dobbiamo farli fruire decidendo a priori come organizzarli. Chiaramente la replica di Canetta è tratta dal sito ufficiale proprio della RSI e non poteva essere altrimenti. Ed è stata una settimana importante per quello che riguarda la televisione. Infatti il 26 gennaio era il compleanno della prima trasmissione di Immagini, il 90° dalla prima dimostrazione pubblica di un apparecchio televisivo, la TV elettromeccanica. Ne abbiamo parlato tante volte. Era infatti il 26 gennaio del 1926 quando l'ingegnere scozzese John Lugie Baird mostrava il funzionamento della sua televisione elettromeccanica in un laboratorio di Soho, dalle parti di Londra, davanti alla Royal Institution, una giornalista del Times. L'apparecchio si basava Sul dispositivo inventato nel 1883, noto come disco di Nipkow, e nel corso della dimostrazione fu in grado di trasmettere dalla stanza adiacente l'immagine in bianco e nero di Daisy Elizabeth Gandhi, la socia in affari proprio di Baird. Come riporta il Post, la giornalista presente all'evento segnalò che attraverso il televisore, come il signor Baird ha chiamato il suo strumento, è possibile trasmettere e riprodurre istantaneamente i dettagli del movimento e cose come l'espressione delle facce, evidenziando come fosse necessario capire quali ulteriori sviluppi pratici avrà il sistema inventato da Baird. Di sviluppi ce ne sono stati, ormai sono noti a tutti. Nel 27 riuscì poi a trasmettere un'immagine attraverso la linea telefonica londinese, e l'anno successivo riuscì a fare la prima trasmissione transatlantica da Londra a un sobborgo di New York. Nel 29 l'azienda Plessey, al tempo nota produttrice di radio, iniziò a commercializzare i primi televisori, e nello stesso anno questi approdarono in Italia, dove iniziarono a Roma e Milano i primi esperimenti di trasmissione dell'immagine. Anche Google ha celebrato l'evento dedicando uno dei suoi famosi doodle, che è stato visibile per quel giorno sul motore di ricerca, e questo era un interessantissimo pezzo pubblicato da Newsline. Come siccome pubblicata da Newsline è l'ennesimo approfondimento sulla IPTV, Netflix è insomma uno degli argomenti del momento. Noi ne seguiamo, oltre che le evoluzioni nel resto del mondo, anche lo sbarco in Italia praticamente dai suoi albori. È arrivato a quota 75 milioni di abbonati nel mondo, ma insomma in Italia non sembra essere il massimo. Infatti ha chiuso, come vi dicevo, il 2015 con questo bilancio, anche se indiscrezioni vorrebbero che nel nostro paese a usare servizi streaming siano meno di 1 milione di persone. Per il nuovo anno già progettati diversi investimenti in contenuti, promozione e tecnologie, inoltre continua la rincorsa alla Cina. Positivi sono i dati diffusi da questo noto servizio di streaming on demand, Netflix, che qualche mese fa ha debuttato anche nel nostro paese. Secondo questi, infatti, la compagnia raggiunge l'importante cifra di 75 milioni di abbonati a fine 2015. Il mercato statunitense è ovviamente quello più ricco, essendo il paese in cui il servizio ha debuttato, con ben 44,7 milioni di utenti, ma che dimostra una crescita ovviamente più lenta rispetto agli altri. Dopotutto, come sostiene il capo dell'ufficio finanziario di Netflix, David Wells, i prossimi 50 milioni di utenti saranno più difficili da raggiungere dei primi 50 milioni, come del resto è lecito aspettarsi. La crescita è infatti trainata principalmente dagli altri paesi, ricordiamo che non include i nuovi 130 raggiunti dal servizio agli inizi proprio di quest'anno. Per quello che riguarda l'Italia, si è creata negli scorsi giorni una curiosa situazione che genera un significativo dubbio su quante persone abbiano effettivamente deciso di sottoscrivere un abbonamento con la compagnia di Los Lagos. Un articolo di Italia Oggi, sempre molto attento a questi fenomeni legati alla tecnologia, riporta un dato ripreso fra l'altro anche da altre testate, che vorrebbe quota 30 milioni di utenti abbonati al servizio SBO nel nostro paese, segnalando inoltre che nell'ultimo trimestre del 2015 i nuovi sottoscrittori sarebbero stati ben 4 milioni contro una previsione di partenza di 3,5. Tuttavia, un articolo della Repubblica comparso in rete lo stesso giorno, parliamo del 21 gennaio, sostiene che lo streaming in generale in Italia vale circa 700.000 persone, nello specifico Netflix avrebbe un numero di abbonati attorno ai 280.000. Meno di 1 milione di persone, insomma, guarderebbe contenuti televisivi a pagamento trasmessi via web fra Sky Online, Infinity Mediaset, ma anche Netflix stesso, e meno della metà di questi va alla compagnia statunitense, appunto. L'articolo in questione descrive la sua fonte come attendibile, ma che preferisce restare anonima, quindi non è purtroppo possibile verificarla. Certo è che c'è un baratro abbastanza significativo che separa le due somme, e a onor del vero appare difficile credere che fa PC, mobile, smart TV, l'intero mondo dello streaming abbia un impatto così povero nel nostro paese ancora oggi. In ogni caso, parlando invece di entrate, la compagnia ha prodotto ricavi totali per quasi 7 miliardi di dollari, 6 miliardi di euro circa. Al netto delle spese il risultato è invece pari a 122,6 milioni di dollari ed è in calo a fine anno, visto che nel 2014 era pari a 266,8. Ma non c'è troppo da sorprendersi, infatti Reed Hastings non ha mai nascosto come la sua compagnia fuori dagli Stati Uniti abbia fino a oggi perso centinaia di milioni di dollari, lo ribadiva anche in occasione del debutto in Italia. Dopotutto gli investimenti sono stati significativi sia per raggiungere i nuovi mercati che nella produzione dei contenuti e persino nell'innovazione tecnologica. Sono tutti argomenti che già sono stati discussi in precedenza su Newsline e che anche noi vi abbiamo riportato. Anche il 2016 non sarà diverso, già il citato investimento di aggiungere 130 paesi al portafoglio è significativo, e oltre a questo sono stati messi 6 miliardi di dollari a disposizione dei contenuti, più di un miliardo per promozione e marketing e circa 800 milioni per l'innovazione tecnologica. Il tutto per raggiungere l'obiettivo di 6,1 milioni di utenti in più solo nel primo trimestre di quest'anno. E inoltre c'è anche la questione della Cina, indubbiamente uno dei principali mercati mondiali per numero di abitanti e quindi anche di possibili utenti, che presenta però tutta una serie di problematiche legali e burocratiche che stanno creando non pochi grattacapi alla compagnia. Ci vorrà del tempo, ha detto Hastings stesso, ma ci arriveremo, ha concluso fiducioso, e così si conclude anche l'articolo pubblicato da Newsline.it. E siamo giunti al termine di questo appuntamento numero 657 di Studio di X, appuntamento che veramente ha visto una scaletta fittissima di argomenti, soprattutto nelle versioni più lunghe abbiamo strafatto, siamo intorno a una quarantina di minuti, ma era una settimana che ci ha portato veramente tanti spunti che dovevano assolutamente essere affrontati. www.bcdenews.it per leggere la maggior parte delle notizie che trattiamo anche qui in trasmissione, per raggiungere tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale. www.studiodix.net, il sito internet di questa trasmissione, dove troverete forme di contatto e l'archivio di tutte le puntate fino ad oggi realizzate. www.ondemediaitalia.it, l'ultimo nato in casa BCL News, il sito internet che si occupa appunto delle onde medie italiane. Su Facebook le tre pagine omologhe alle quali vi invitiamo a cliccare mi piace, e i due gruppi di discussione, Studio di X, Radioascolto in Radio in TV, e Onde Media Italia, www.ondemediaitalia.it, ai quali vi invitiamo a richiedere l'iscrizione, però nel caso in cui insomma non facciate già parte in qualche modo della nostra orbita di ascoltatori o di appassionati con cui abbiamo già rapporti epistolari, o come si diceva quantomeno una volta, e insomma inviateci due righe di presentazione della vostra attività. In caso contrario, ve lo diciamo, non accettiamo richieste né da account fake o da insomma persone che non conosciamo o dai cui profili afferriamo non avere assolutamente alcun legame con il mondo della radio. Questo non per un problema di censura, ma per avere insomma una certa scrematura che possa far sì, non dico che insomma tutti gli utenti siano attivi e possano dare il loro contributo, nella maggior parte dei casi si accontentano di leggere e questo è fisiologico, ma avere un gruppo o una pagina o un gruppo con 6, 7, 8 mila iscritti, come ne vedo tante in giro, dove alla fine soltanto 3-4 persone pubblicano inutili link, cloni o quant'altro, insomma non è quello che intendiamo, non è la filosofia che intendiamo portare avanti, così come non la è sicuramente la filosofia che intende portare avanti l'ultimo nato che abbiamo salutato anche oggi in trasmissione, è il CORA di X, il coordinamento dei radioascoltatori e dei DXer, iniziativa in rete che vede proprio la sua nascita il 31 di gennaio e che troverete raggiungibile dal sito www.coradix.it e che troverete in questo caso anche su Facebook con la pagina CoraDX, alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace. Un saluto, un in bocca al lupo agli amici che portano avanti questa iniziativa che oggi abbiamo illustrato in maniera dettagliata e che speriamo possa portare anch'essa il suo contributo sano e senza fini di lucro, senza mettervi le mani in tasca, come ci piace dire, a tutti gli appassionati della radio e del radioascolto. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, prima puntata di febbraio sarà Studio di X numero 658. La linea torna alla normale programmazione di questa rete, noi saremo qui puntuali fra 7 giorni, stesso orario, stessa frequenza, alle prossime!